uno spazio di condivisione, un sistema per garantire il contatto anche quando si è fisicamente molto lontani. La nostra ancora di salvezza, diciamoci la verità, durante il periodo della pandemia. Abbiamo riassunto in pochissime battute la potenza dei social network. Liberi, 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 ma siamo davvero liberi in rete? Oggi a Digitale Italia ne parliamo con i nostri ospiti che vi presento subito. Sono l'avvocato Andrea Lisi, esperto di diritto dell'informatica e presidente ANORC Professioni. Benvenuto a Digitale Italia.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie avvocato, e diamo il ben ritrovato al nostro presidente di AIDR, Mauro Nicastri.
Buongiorno e grazie.
Oggi ricominciamo la nostra seconda stagione, presidente Nicastri, di Digital Italia dopo la piccolissima pausa estiva. Vi anticipiamo subito una novità. Per questa edizione abbiamo deciso di aprire ancora di più le finestre e di aprirci al mondo delle associazioni, delle professioni, della società civile, perché Digital Italia vuole essere sempre di più uno spazio di riflessione, condivisione sui temi legati alla digitalizzazione, e non potevamo quindi non avere come nostro primo graditissimo ospite per questa seconda edizione l'avvocato Andrea Lisi. Avvocato, allora, è un compito importante oggi inaugurare questa seconda stagione di Digital Italia. Dicevo liberi, 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 ma lo siamo veramente, perché nel corso di questi 10 anni i social, forse, chissà, siamo un po' magnanimi questa mattina, grazie anche agli investimenti in ADP che nel frattempo sono cresciuti, prima dalle grandissime aziende, poi anche da quelle più piccoline. Quelle informazioni che noi ci scambiamo sono diventata merce preziosa, e allora abbiamo gli strumenti ad oggi per difenderci, o l'ultimo tasto che ci rimane è quello della disconnessione?
Sì, un argomento questo affascinante, ma difficile anche da trattare in poco tempo. Allora, è chiaro che gli strumenti social ormai fanno parte della nostra vita, quindi la nostra vita ormai si è infilata all'interno dei social e sono diventati strumenti essenziali anche per sopravvivere in una dimensione pandemica. Quindi inutile dire che oggi i cittadini debbano disconnettersi, non possono più disconnettersi. Noi siamo cittadini digitali, viviamo di digitale, ci nutriamo di digitale e sopravviviamo attraverso il digitale anche in situazioni difficili. Quindi la premessa è che ormai ci siamo infilati in un'esistenza completamente diversa rispetto a quella di solo 10 anni fa, e questi strumenti sono diventati essenziali per vivere in una nuova dimensione. Fatta questa premessa, è chiaro che il diritto non può non regolamentare o non occuparsi di questi spazi, che sono partiti come spazi autoregolamentati, quindi community private, ma via via hanno assunto ormai dimensioni incredibili. Quindi i social player, i big player, attraverso una mercificazione anche dei nostri dati, e noi continuiamo a regalare dati, ma è un regalo che ci ha in qualche modo fatti passare da una dimensione effettivamente libera. Il web è stato libero, l'internet è nata, no, per essere profondamente privata e libera, e per consentire a community anche di studiosi di condividere informazioni. Ma via via, attraverso anche un abile utilizzo di questa libertà, di questo spazio non regolamentato, alcuni soggetti, quindi alcuni player, hanno monopolizzato, è un vero e proprio oligopolio oggi la situazione attuale in cui viviamo. Gli Amazon, i Facebook, i Google e così via, si sono spartiti un mercato ricchissimo che è fatto naturalmente di un petrolio nuovo, e sono i nostri dati. Questi dati sono mercificati ogni giorno, noi li regaliamo senza sapere che in verità questa è una controprestazione per avere dei servizi che ormai sono diventati indispensabili per quanto ci riguarda. E quindi, più che libertà, io dico sempre che è una prigione dorata, nel senso che noi ci stiamo bene in questa prigione, ci stiamo vivendo bene, siamo però troppo inconsapevoli anche dei rischi di questa cessione, che andrebbe ricompensata o quantomeno regolamentata in maniera stringente. E devo dire che gli unici legislatori che ci stanno provando in maniera seria sono proprio i legislatori dei vari stati nazionali all'interno di un ordinamento più grande che l'ordinamento europeo. E quindi l'ordinamento europeo, sia attraverso le regole proprio della Carta dei diritti degli cittadini europei, quindi la Carta di Nizza, che ha in qualche modo aperto la strada ad alcuni diritti che ci riguardano, come il diritto alla riservatezza, ma anche il diritto alla protezione dei dati, e poi soprattutto attraverso il GDPR, cioè il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, piano piano ci sta regalando alcuni strumenti per poterci difendere. E quindi, quantomeno per vivere in maniera consapevole e trasparente, questa mercificazione costante, questa profilazione costante che sta capitando ai nostri dati personali. Guardate che prima si diceva che questi soggetti fanno guadagni, guadagnano attraverso i dati. Come? Attraverso la pubblicità. Ma non è una pubblicità passiva come quella televisiva, è una pubblicità pervasiva e profilata. Quindi vuol dire che ci conoscono così tanto che sono in grado anche ormai, attraverso l'utilizzo di intelligenze artificiali, di correggere il tiro mentre stiamo parlando. Quindi di conoscerci così profondamente da farci, da immaginare addirittura prima della nostra mente il futuro che ci riguarda. Cioè di questo stiamo parlando, anche di pubblicità così profilate, predittive, che sono in grado di confonderci, confondere anche le persone più consapevoli. E ci stiamo infilando in tutto questo. Questo naturalmente finché viene sviluppato per questioni commerciali, quindi per indirizzare la pubblicità, va bene. È chiaro che quando invece sono rischiano di essere compromessi diritti e libertà che ci riguardano, come addirittura diritti politici, e quindi in qualche modo indirizzare anche i voti, beh, è chiaro che diventa tutto questo molto più preoccupante. Ed è già capitato, insomma, è inutile ricordare Cambridge Analytica. Beh, Cambridge Analytica è stata l'anticipazione di quello che può succedere, cioè dittature digitali che si muovono alle nostre spalle. E allora, normative di presidio, come il diritto alla protezione, la normativa sul diritto alla protezione dei dati personali, vanno rafforzate, vanno rafforzate le authority tra loro, come diceva l'amico il dottor Giovanni Buttarelli, il nostro garante europeo, insomma, ahimè scomparso prematuramente, ci ricordava di quanto fosse necessario che anche tra loro le authority dei vari stati nazionali, non soltanto quella della protezione dei dati, ma anche quella sulla concorrenza, tutela del mercato, si intrecciassero, quindi combinassero le loro forze per riuscire in qualche modo a ribaltare, anzi a riposizionare meglio i diritti e le libertà che sono fortemente compromessi da questa involuzione digitale che stiamo vivendo, che è una grande opportunità, perché ripeto, è stata un'opportunità, quindi non dobbiamo avere paura della tecnologia. La tecnologia ci serve, ma proprio perché è diventata indispensabile, allora oggi è il momento di regolamentarne i dettagli. E lo devono fare gli stati nazionali.
Avvocato Lisi, torneremo tra un attimo sull'autoregolamentazione. Presidente Nicastri, prima faceva riferimento l'avvocato alle armi che abbiamo, agli strumenti del diritto, e ne abbiamo elencati alcuni. Lei però nel corso di una recente intervista ha detto: vanno bene, vanno benissimo gli strumenti del diritto, ma ricordiamoci che è importante costruire quello che diceva forse all'inizio del suo intervento l'avvocato Lisi, costruiamo per bene una cittadinanza digitale. Che cosa significa, Presidente?
Allora, sì, io sono d'accordo con l'avvocato Lisi. Intanto lo ringrazio per aver accettato l'invito di IDR ad essere intervistato sulla nostra piattaforma Digital Italia. Io alle sue parole aggiungerei un argomento che a noi è molto caro e per il quale siamo nati proprio per su questi obiettivi. Cioè io, la consapevolezza per me è il centro di tutto quello che ci siamo detti sinora. Cioè, spesso noi stessi non siamo perfettamente al corrente dell'identità digitale che abbiamo costruito, della nostra reputazione, della capacità di tutelare la nostra ed altrui privacy. Io credo che non lo siamo, a partire da me, io lo dico per me stesso, mi rendo conto spesso di commettere degli errori utilizzando, come diceva l'avvocato Andrea Lisi prima, gli stessi social, con immagini per esempio personali, pubblicando le immagini dei miei figli o non so di che altro ancora. A questo io credo che bisogna aggiungere pure un'altra importante questione, che riguarda le competenze digitali, non solo la mancanza di competenze intese come utilizzo di strumenti e ambienti digitali, ma anche quelle competenze per un'interazione critica, ma anche consapevole dell'uso di questi strumenti. Come diceva Lisi, chiaramente sono tanti anche terribili gli episodi di cronaca, no? Che conosciamo, che ci hanno fatto toccare con mano l'importanza per tutti i cittadini, grandi e piccoli, di saper proteggere e tutelare l'identità digitale e la privacy. Quindi ricostruire poi una reputazione attaccata attraverso la rete credo sia un'impresa poi molto impegnativa, a volte disperata. Io lo voglio dire con molta serenità, ho avuto amici nel passato che hanno avuto delle vicende bruttissime, anche non giudiziarie, sono stati attaccati dai giornali e poi per poter cancellare quegli articoli è stata veramente un'impresa ardua, difficile. E quindi, ritornando anche al diritto, il diritto deve, secondo me, anche prima di legiferare, il legislatore prima di legiferare nelle proprie nazioni, dovrebbe anche quindi conoscere le problematiche concretamente, non solo proporre poi, come sta accadendo spesso con il diritto all'oblio, un altro esempio che vorrei fare, spesso non tutti ottengono questo diritto all'oblio come invece viene poi descritto nelle norme. Quindi c'è una speranza da parte dei cittadini, ma anche una, credo, una consapevolezza del fatto che loro stessi non riescano ancora a rendersi conto che l'importanza per poter, come dire, prevenire questi aspetti e questi pericoli siano le competenze digitali. E tu, come sai, Valentina, noi di questo ne stiamo facendo un cavallo di battaglia, puntiamo molto sulle scuole da sempre e su questo stiamo realizzando, non so se Andrea lo sa, un importante progetto finanziato dalla Comunità Europea per gli istituti delle scuole superiori del quarto e quinto anno. Il progetto lo stiamo realizzando insieme all'università, la Link Campus University, e si chiama Reduco, proprio per trasferire a questi giovani l'importanza e la consapevolezza delle competenze digitali,
che sono le chiavi che abbiamo in questo momento. Avvocato Lisi, è dei giorni scorsi la notizia che Facebook rende qualcuno più uguale degli altri, no? Ha consentito tramite l'algoritmo misterioso, ad esempio, ad alcuni personaggi di poter pubblicare che altri comuni mortali non avrebbero mai potuto fare, diciamo, delle foto osè che erano ovviamente viste in chiave ADB sui social, ma pensiamo anche alla vicenda dell'ex presidente degli Stati Uniti, Trump, che è stato bannato, e poi ancora la vicenda dei talebani. E allora, fino adesso le regole se le sono fatte da sole, no? Per dire in soldoni il concetto di autoregolamentazione da parte dei colossi, perché ormai sono tali. Ci vorrebbe un interventino in più o le diamo la libertà di poter navigare e fare qualcosa da parte dei colossi?
Guarda, Valentina, io mi riallaccio a quello che diceva Mauro. È chiaro che oggi l'unica difesa che abbiamo è la consapevolezza, e quindi la creazione di competenze digitali è indispensabile. Quindi questa battaglia, no, di costruzione di consapevolezza, di alfabetizzazione sul digitale è fondamentale. Noi ci possiamo difendere in un far web, perché di fatto è un vero e proprio far west digitale, ci possiamo difendere se più o meno sappiamo dove possiamo andare, cosa possiamo pubblicare, e quindi conoscere i rischi fondamentalmente di questo ambiente. Però, per quello che è diventato oggi l'ambiente digitale, quindi fa parte, un pezzo ormai preponderante della nostra esistenza, a mio avviso questo tipo di piattaforme, soprattutto le piattaforme social, e non possono non essere qualificate come ormai operatori di servizi essenziali per la nostra vita. Questo tipo di qualificazione, che si otterrebbe anche attraverso delle direttive, la direttiva proprio sulla sicurezza come la direttiva NIS, però questo deve portare di fatto lo scenario normativo ma si può fare solo a livello europeo, non può essere il piccolo legislatore italiano ad intervenire, ma quantomeno una strategia condivisa a livello europeo e poi magari ribaltata a livello internazionale per poter incominciare a gestire questi spazi e a regolamentarli dall'alto. Cioè noi di fatto viviamo lì dentro, abbiamo delle identità e condividiamo contenuti anche intimi lì dentro, però non c'è lo Stato che interviene per bloccare un contenuto, capire se quel contenuto è sbagliato, illecito, così via, ma è un operatore privato che potrebbe, che sta sostanzialmente giuridicamente da tutt'altra parte, quindi fuori anche dal perimetro europeo, però mastica, perché di fatto se li mangia tutti, dati sensibilissimi che ci riguardano, decidendo anche se quel profilo può essere sospeso oppure no, anche per semplicemente per antipatia, oppure stringendo accordi con stati canaglia, perché può succedere anche questo. Allora, se questo spazio oggi, che ha assunto queste dimensioni incredibili, tanto che uno Stato nazionale da solo non può intervenire, perché contro Google non può intervenire, l'unico modo per regolamentarlo, come sarebbe opportuno, è quello di intervenire in maniera sinergica tra più Stati. Meglio ancora se a livello internazionale, quindi con accordi tra più stati che si rendono conto che devono riappropriarsi della propria sovranità digitale, perché dobbiamo credere negli stati democratici. Se vogliamo difendere la nostra Costituzione italiana, ormai molti diritti della nostra Costituzione italiana si esprimono su internet, sul web, anzi non è internet più, è web, come sappiamo. E il web è social adesso, lì dentro viviamo, però lì dentro siamo nel far web e non ha più senso che sia così. Perché questi soggetti hanno approfittato di uno spazio libero, di uno spazio non regolamentato per fare affari su di noi, alle nostre spalle, oggi ci hanno portato lì dentro, ci hanno infilato e non riusciamo più ad uscirne, non possiamo più uscirne, sarebbe addirittura una compromissione forse esagerata dei nostri diritti nel momento in cui ci hanno infilato lì dentro. E allora, a mio avviso, chi dice che dobbiamo disconnettere tutto sbaglia. Ormai come spegnere l'energia elettrica oppure come chiudere l'acqua potabile. Noi viviamo di internet, viviamo di web, viviamo di Google, viviamo di Facebook e così via, però dobbiamo costringere questi soggetti piano piano a rendersi conto che non sono dei sovrani di un impero digitale. No, ci sono sempre gli stati, ci sono le democrazie, che è giusto che regolamentino ormai anche questi spazi, che devono essere liberi, non prigioni dorate, come sono fino ad oggi.
Mi piace molto la definizione di far web, avvocato Lisi, è bellissima, è veramente l'idea del momento storico in cui viviamo. Mauro Nicastri, a proposito di momento storico importante e cruciale, siamo in una fase molto importante del recovery, del piano nazionale di ripresa e resilienza, che è tutto incentrato sulla digitalizzazione. Lei lo ha sottolineato più volte, non è solo un pilastro, è il cuore del PNRR, la digitalizzazione. Ci può aiutare in chiave di costruzione di consapevolezza?
Ma sicuramente io credo di sì. Il vero problema è che, spero che me lo confermi pure Andrea, oggi io continuo solo a leggere, a sentire cose che poi concretamente non si sono ancora viste su questo PNRR. E quando dico concretezza mi riferisco a dei piani veri e propri ed utili alla collettività. Anche facendo riferimento anche all'argomento di prima, io non ho ancora visto sulla parte della digitalizzazione, per esempio, un piano di alfabetizzazione o di educazione digitale o di consapevolezza digitale, così come vogliamo chiamarlo. Io non l'ho visto e ancora non mi sembra di aver sentito dire che questo sarà previsto, almeno per quanto mi riguarda. Sicuramente io perché dico questo? Dico questo perché, come tu sai sempre, Valentina, noi abbiamo lanciato, per esempio, ci siamo fatti un'esperienza bellissima. Prima dell'estate abbiamo lanciato un marketplace che abbiamo chiamato Marketplace degli Italiani, perché eravamo consapevoli del fatto che molte aziende, le piccole e medie imprese in particolare, non avessero nemmeno loro, come diceva prima Andrea, un portale, perché ormai siamo tutti, ormai facciamo parte tutti di questa di questo far web, come dice Andrea, e noi abbiamo pensato di aiutare gratuitamente le imprese creando questo marketplace. Cosa abbiamo constatato? Abbiamo constatato che le aziende non hanno proprio idea di cosa stiamo parlando nell'utilizzo. Io parlo solo dell'utilizzo, non parlo di altre questioni pure difficili. Quindi spesso sì, è giusto, senza infrastrutture tecnologiche non si può fare nulla, ma non basta l'infrastruttura per poter puntare con maggiore forza ed efficacia ai risultati, agli obiettivi che in questo momento devono essere per forza rivolti all'economia del paese, che sono le imprese. Non ci sono altre vie d'uscita, almeno dal mio punto di vista io non vedo questo. E questo dobbiamo farlo tutti insieme, in particolare noi, le associazioni, facendo rete, facendo sistema, chiedendo a chi ci governa di investire di più sulle competenze digitali, che sono poi lo strumento per conoscere bene tutti gli ambienti del digitale. E quindi qual è il rischio? Il rischio è che senza di tutto ciò rimarremo schiacciati. Io credo che alla fine riuscire a formare più utenti possibili, e quindi non i decisori, io parlo degli utenti, io mi rivolgo agli utenti, riuscire a formare più utenti possibili, secondo me sarà la chiave di successo.
Questo è l'augurio che ci facciamo tutti per evitare di essere travolti dai carri del far web. Grazie davvero, Avvocato Lisi, per essere stato con noi. Grazie, Presidente Nicastri. E noi continuiamo il nostro cammino in questa seconda edizione di Digital Italia. Vi aspettiamo la prossima settimana. Arrivederci.
Arrivederci.
Grazie.